Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Podcast Story.
Benvenuti a The Brief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia ed innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier, ma mica sono solo, no, la mia compagna di viaggio, e so che questa definizione le piace particolarmente, l'unica e inimitabile,
Barbara Castinelli, esatto. Poi bisogna capire, Giuseppe, se i viaggi sono quelli proprio fisici, concreti, o tutti i miei viaggi che mi faccio nella mia testa.
Se è sulla testa, ci sono anch'io. Barbara, siamo alla puntata 46. Cosa dicono le tue fonti sul 46?
Allora, il numero 46 è legato all'eredità, non intesa in questo caso come soldi, purtroppo, alla conoscenza, le capacità imprenditoriali e la leadership. È strettamente legato al patrimonio e ai valori culturali che vengono trasmessi dai genitori ai figli. Nella Cabala il 46 rappresenta il conforto in solitudine per perseguire i propri obiettivi, e invece nella smorfia nambuletana, e qua mi piace assai, rappresenta i soldi.
L'elemento chimico del 46 è il palladio. Il palladio è un metallo bianco-argenteo del gruppo del platino con simbolo PD, ma non stiamo parlando di politica, e il numero atomico appunto 46. Il 2 giugno del 46 si tenne in Italia il referendum che sancì il passaggio della nostra nazione da monarchia a repubblica, e pensa, Barbara, che fu solo allora che per la prima volta votarono anche le donne. Sai perché nelle coppie etero gli uomini tipicamente muoiono prima delle donne?
Vorrei poter dire perché sono le donne che ammazzano gli uomini, no?
In realtà no. È perché è quello che vogliono gli uomini, non ne possono più.
Iniziamo?
Iniziamo.
The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
E parliamo della crescita del food delivery. Quando abbiamo fame e nessuna voglia di cucinare, che cosa facciamo? Un po' come succede sempre a me. Un tempo la risposta era semplice: uscire e andare al ristorante. Oggi però, con un semplice tocco sullo smartphone, possiamo ordinare il nostro piatto preferito. E questa comodità sta entrando a far parte sempre di più della nostra quotidianità. Il food delivery non è soltanto un modo per soddisfare la fame assecondando la nostra pigrizia, è anche un settore che vale miliardi di euro e che coinvolge milioni di persone. La pandemia ha sicuramente spinto i consumatori a ricorrere sempre più spesso a questo servizio, e da quel momento il suo utilizzo non ha fatto che crescere. Secondo il report di Deliverart, il mercato del food delivery ha raggiunto un volume d'affari bensì di circa 350 miliardi di dollari nel 2023, e si prevede che gli utilizzatori di questo servizio saranno entro il 2028 all'incirca 2,5 miliardi. Certo, la maggior parte delle entrate sicuramente sarà generata da paesi come la Cina, l'India, gli Stati Uniti, ma anche in Italia la situazione, diciamolo, è promettente. Secondo i dati infatti di Repubblica, il food delivery ad oggi vale 1,8 miliardi di euro e raggiunge all'incirca il 70% della popolazione, con un trend sempre in crescita. Ma il food delivery non è solo una questione di numeri, è anche una questione di qualità, innovazione e sostenibilità, perché il settore sta piano piano evolvendo, assecondando clienti che sono sempre più esigenti e consapevoli. Quindi fondamentalmente possiamo dirlo: dietro il semplice ordinare una pizza o un qualsiasi altra cosa dal proprio smartphone, diciamolo, c'è qualcosa di molto più vasto e complesso in continua evoluzione, e quindi nonché un'opportunità per chi abbia voglia di investire in questa direzione.
È verissimo, Barbara. Oggi però voglio provare ad andare un po' controcorrente, cioè sia chiaro, anch'io uso le app di food delivery e non solo, e riconosco solo il loro valore, però la vera essenza del food delivery è un po' la sua comodità, l'immediatezza. C'era questa roba qua, una falla critica secondo me, cioè la limitazione nella fase della discovery, ovvero questo servizio, per quanto efficiente, ci costringe alla fine in una bolla di familiarità dove le scelte si restringono ai confini di ciò che già conosciamo. In questo senso le piattaforme digitali sicuramente ci aiutano, però il rischio è quello di andare sempre a cercare le cose che già conosci in qualche modo, mentre invece pensa quanto era bello andare all'Esselunga, perdersi nei vicoli del supermercato, trovare l'ingrediente diverso che non ci avevi pensato. Poi pensa all'Esselunga di via Papignano, che è famosa qua a Milano per essere l'Esselunga dei singoli, quindi scopri magari non solo ingredienti ma anche l'amore. Che ne sai, Barbara? Che ne sai?
Assolutamente sì, e quindi andare oltre rispetto a quello che sono, insomma, dire, i soliti ordini. Devi sapere che tra l'altro pizza e hamburger, nonché i tuoi cibi preferiti, sono sì, i due cibi che vengono maggiormente ordinati in Italia.
È un ottimo punto. E adesso andiamo a scoprire qualcosa di più su questo tema.
Assolutamente sì.
E l'ospite di questa puntata è qualcuno che ha colto questa opportunità ed è riuscito a creare una piattaforma di successo in un mercato sempre più competitivo. Diamo quindi il benvenuto al CEO di Cosa Porto, CEO e founder di Cosa Porto, una piattaforma innovativa di food delivery che punta, e food delivery e non solo, mi sento di dire, che punta sull'alta qualità dei prodotti e sulla puntualità del servizio. Quindi benvenuto a Stefano Manili. Ciao Stefano.
Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
Benvenuta alle Brief.
Allora, la nostra domanda iniziale è sempre la stessa. Dove sei di bello? Da dove ci podcasti in questo momento?
Da casa, tranquillamente. Ah,
tranquillo, sereno. Dove sei? A Roma, se non ricordo male.
No, io a Milano.
Ah, Milano.
Sono romano, come si sentirà abbastanza dalla voce e dall'accento, ma sono emigrato e trasferito
quindi,
4 anni
un fa romano che ha scelto di vivere a Milano.
Che ha scelto scientemente proprio, ha deciso proprio con tutta la famiglia di prendere la valigia e di venire.
Mi fa molto piacere perché di solito, sai, i miei amici romani mi dicono: sai qual è la cosa che ti piace di più a un romano? di Milano, no, di Milano, esatto, il freccia rossa per tornare a Roma.
È un po' cambiato, devo dire, adesso non vorrei entrare troppo in questi aspetti, ma è abbastanza cambiato anche per merito di Milano.
Ne conosciamo un altro che è vagamente vicino a me e Barbara, che ha fatto questo passaggio da Roma a Milano, ma andiamo avanti. Come è nata l'idea di creare Cosa Porto? Quali sono stati i primi passi per trasformare l'idea in realtà e un po' cosa ricordi anche di quei momenti? Cioè, com'è andata questa esperienza?
Ma allora, intanto io non sono un giovane startupper, come si vede, ho 52 anni, ho un passato di, diciamo, 17 anni in una grande società di consulenza americana che comincia per A e finisce per centure, ma a parte questo, poi sono stato, diciamo, in assicurazione, prima un'assicurazione online, poi un'altra molto tradizionale, quindi diciamo che a 46 anni ero piazzato, Roma, ufficio in via Veneto, stipendio, devo dire, molto soddisfacente, tutte le sicurezze, il venerdì alle 2 si usciva e quindi bello bello, sport, casa al mare, eccetera, quindi stavo benissimo, devo dire, però evidentemente c'era qualcosa che mancava, non so, quindi un po' la voglia di fare comunque qualcosa di mio, un po' un momento, 2017 parliamo, quindi un momento in cui questo benedetto delivery stava entrando anche un po' negli usi e costumi italiani, no? Stavano entrando i food delivery. Giuseppe, non siamo food delivery,
certo.
È partito un po' malino, ma ti ricorderai.
Recuperiamo.
No, a parte gli scherzi, quindi ok, i food delivery, c'è questo delivery, vediamo un po' che fanno. Beh, in effetti interessante, sembra una cosa comoda, no? Perché no? Però tutti lì, quindi hamburger, sushi, pizza, veloce, transazione, food, eccetera, eccetera. E a me mi era presa un po' la fissa di fare il vino online e intervistando varie startup che non ce l'avevano fatta, perché credo molto nel, passatemi il termine, fallimento, quello che si impara dal fallimento, perché no, perché non è fallimento nell'accezione negativa. Uno di questi ragazzi, che ancora conosco molto bene, mi disse: guarda, non ci ordiniamo il vino solo per la cassa da e-commerce, eccetera, ma anche l'avvocato che all'ultimo minuto ha l'invito a cena e vuole portare il vino, soprattutto a Milano, usanza. E quindi avevamo anche questo use case qua. Ah, ok, va bene. Un po' di passione mia di ristoranti, aperture, cose buone, eccellenze, artigiani, eccetera, ho detto proviamo a spostare l'angolo, quindi unire questa sfida incredibile, alta qualità, eccellenza, ricerca, prodotti delicati, prodotti insomma buoni, con questo servizio di delivery al servizio di, appunto, di chi ha un'occasione speciale. E quindi tipicamente l'invito a cena, no? Quindi l'invito a cena devi fare bella figura, vuoi un prodotto buono, ma anche un servizio buono e tutti gli annessi e connessi, biglietto, packaging, eccetera, proviamo a vedere se può funzionare. E quindi dissi, ok, vediamo se c'è il dominio, cosa porto su registra.it, la faccio.
Quindi, aspetta.
No, in realtà ancora peggio, perché okay. Era cosa ti porto.
Ah.
Vedo, se c'è il dominio, cosa ti porto, la faccio. Vado e c'era già. Che miseria. Ho detto, proviamo cosa porto e basta. Poi se non c'è, basta, andiamo avanti.
Facciamo
invece,
altro.
Invece era libero.
Wow.
E quindi da lì è partita. Poi, come tutte le cose, come sempre, sono anche colpi di fortuna. Quindi il mio, diciamo, founder, amico, socio, adesso ancora CEO di cosa porto, quindi quello che fa girare tutta la macchina, lo chiamai e dissi, Ale, quest'idea, che dice, anche lui lavorava, eccetera. Quindi, se la fai, ci sto. Cavoli, andiamo avanti. E poi mi metto a cercare lo sviluppatore, il primo sviluppatore, bravo, sveglio, pratico, i minimum bar che facevamo gli UX, sviluppi, eccetera, che attualmente è il CTO di cosa porto, quindi evidentemente quella fortuna c'era, perché se stanno ancora funziona l'alchimia. E quindi questa un po' di botta di fortuna. Mi sono preso un mese sabbatico perché stavo cambiando da un lavoro a un altro, vespetta, e andavo in giro presso l'offerta. Quindi vediamo se c'è la domanda di offerta, cioè se ci sono negozi buoni che in i vari delivery, Just Eat, eccetera, non trovano l'alleato giusto per una serie di motivi, no? Fit, servizio, eccetera. E in effetti c'era, quindi trovavo il pasticcere famoso, eccetera, e dice, ma a me sta cosa del delivery quasi quasi da solo non la posso fare.
Chiaro.
Che costa, perché io faccio altro. Questi qui che girano, ma non mi ci trovo molto, anche perché come fai a dare una torta su una bicicletta? E quindi c'era
quindi, scusami Stefano se ti interrompo, quindi il tuo modello, il modello di cosa porto, permettimi un paragone, è come se fosse un Amazon, dove in realtà sono il negozio di vini, piuttosto chi fa le torte, piuttosto chi vende altro, che si crea un profilo che o spontaneamente o sulla base dell'ingaggio, poi sono loro che spediscono e che si occupano della...
No. Facciamo tutto okay. Noi. Quindi il modello okay. è come un food delivery, fai conto, il posizionamento okay. e l'offerta e lo use case è diverso.
Okay.
Quindi tu, partita sul divano, non ti va di cucinare, ordini food delivery, sushi, eccetera. Aspettativa bassa, velocità e cibo.
Molto funzionale.
Perfetto, quindi è cosa porto che prende un qualsiasi mezzo, va al negozio per esempio di vini, perché tu parlavi di vini, e poi lo consegna.
Esattamente.
Casa.
Mentre compleanno di Giuseppe domani... voglio fare, o di Barbara, voglio fare una cosa carina, so che a lei piace il cioccolato e quel pasticcere lì, gli compro la torta, i fiori e lo champagne insieme, viene consegnato insieme.
Ok.
Gli scrive un biglietto regalo scritto a mano, il packaging è buono, il brand è super, e quindi questo fa l'esperienza da occasione speciale.
Quindi diciamo che c'è un match fra, da una parte, il servizio e quindi la funzionalità e l'efficienza del classico food delivery, però poi c'è anche un posizionamento in termini di qualità dell'offerta e quindi qualità dei partner che hai scelto e qualità anche del servizio, perché la cosa che stai raccontando ora del biglietto scritto a mano o altro chiaramente alza un po' l'asticella, che fa sì che le persone possano trovare in questo una soluzione a problemi e use case molto diversi anche da quelli del food delivery puro, no?
Sì, esattamente Giuseppe. Se diciamo nel food delivery è, come dicevi tu, 90-10, cioè, quindi funzionalità 90-10 servizio, perché poi ovviamente le cose devono arrivare potenzialmente non distrutte, da noi non dico che è l'opposto, ma è un 30-80. Quindi da noi non chiedono le cose veloci, l'80% degli ordini sono oggi per non oggi, domani dopo domani, eccetera. Non sono flash, quindi io non è che veramente fra un quarto d'ora devo fare una cosa di un compleanno o un invito a cena, eccetera. Le occasioni d'uso di cosa porto sono già un po' più programmate. Io lo so che domani è il compleanno di Barbara, anzi forse dopo domani, eccetera, quindi... O non mi invita a cena alle 6 per le 8, magari mi avrà invitato 2 giorni prima, 3 giorni prima. Quindi il pensiero okay. di quella occasione è un po' più anticipato.
E allora adesso ti sfruguglio, Stefano, con una cosa, visto che hai citato il mio compleanno. Io sono nata il 25 dicembre.
Top!
Consegnate tutti i giorni, quindi anche nei giorni di festa?
Tutti i giorni, anche i giorni di festa. Il 25 diciamo fino a pranzo.
Ok.
Poi, no, okay.
No. Devi accettare anche il tuo triste destino. Cassinelli.
Qui però mi stai tirando fuori una cosa particolare, molto importante di cosa porto.
Ok.
Che è appunto la stagionalità.
Ok.
Abbiamo una fortissima stagionalità, ovviamente, dettata dalle cosiddette feste comandate o Chippy Days, come le chiamiamo noi, con Natale che fa un discorso a parte, perché a Natale noi facciamo circa il 40% del fatturato, 35%, ok? Però poi c'è San Valentino, mamma, papà, donna e Pasqua. La cosa molto importante, per esempio, sulla Pasqua, che noi appunto vendiamo le colombe, ok? Di brand molto importanti, che hanno anche il loro e-commerce. Mm-hmm. No? Quindi tu hai, non so, Massari, Cannavacciuolo, Nicornito, eccetera, hanno il loro e-commerce, fantastico, stupendo. Però che succede a Pasqua? Che l'acquisto, diversamente da Natale, è molto sottodata.
Certo.
Tu non ti compri la colomba oggi, detto che oggi se le stanno comprando, ma vabbè. Te le compri, se te la compri, giovedì, venerdì, della prima della domenica di Pasqua. E paradossalmente l'e-commerce viene meno in quei giorni, perché tu con l'e-commerce lo chiudi proprio. A mercoledì Chiaro. Si chiude, perché non puoi garantire l'arrivo entro la data. E se ti consegni la colomba martedì dopo Pasqua, direi che non
fa. Buona, ma non buonissima.
Bella, ma non bella. E quindi qui il delivery, ok, limitato su alcune città, perché noi siamo a Milano, Torino, Firenze, Bologna e Londra, e Forte dei Marmi, però in quelle città, comunque non piccole, diventa l'unica via. Quindi se tu, Barbara, vuoi mandare una colomba super a Giuseppe che è a Roma e tu sei a, dove ti pare, a Milano, Pescara, in Amazzonia, di venerdì, come fai? Il negozio non puoi andare, l'e-commerce non c'è, l'unica è un bel delivery figo fatto bene che te lo consegna volendo anche la mattina della domenica. Io vado avanti.
Ma noi abbiamo 250 domande, in realtà siamo rimasti alla prima, però
okay, è ottimo.
Allora guarda, ti faccio io una domanda, che anzi un po' di due domande insieme. La prima è da marchettaro, quale sono, e di nuovo mi scuso per l'errore che ho fatto prima, ma vedi che è un po' un muscolo in qualche modo, no? Quando si pensa al delivery si pensa al sì. food delivery, no?
E quando Giuseppe pensa al cibo, è questo,
penso alle ribs, assolutamente sì. E due cose su questo: il primo è, mi sento di dire che forse serve qua un nuovo nome per descrivere la categoria, cioè tu in qualche modo hai creato una nuova categoria, no? Di merceologica, di offerta, e non so se ci sono cose simili in giro per il mercato, ma questo sicuramente lo vorrei approfondire. E la seconda domanda è, un po' ce l'hai raccontato, ma sono curioso come lo fai oggi. Cioè, ci hai raccontato che all'inizio sei andato negozio per negozio in qualche modo, no? Cioè sei andato a vedere quello che avresti voluto ricevere tu, mettiamola così. Oggi come li selezionati i partner?
Allora, intanto sul nome, se posso risponderti, da subito ci siamo chiamati Quality Delivery.
Ok.
Quindi non c'era una categoria merceologica, anche perché non ne abbiamo solo una, non siamo Wine, Flower, Food, e quindi era quella componente di eccellenza qualità. Mm-hmm. E l'abbiamo poi cambiata, e quindi il payoff sotto al logo adesso è Regala Emozioni.
Ok.
Proprio per ancora di più, diciamo, snellire questa parte di delivery, ma molto più sulla selezione. E noi siamo una gift tech, non esiste mm-hmm. il termine, e ci siamo creati, come non esisteva quello di delivery, ci siamo creati il gift tech, cioè tutto il tech, no? Food tech, mart
certo.
tech, pop fintech. Fintech, why not gift tech? Noi facciamo quello, noi facciamo regali di fatto. E invece sulla domanda di come selezioniamo i partner, fortunatamente un po' si sta attivando quello che speravo, cioè una prima costruzione molto netta, però molto pulita, senza deroghe, senza mm-hmm. come dire, velleità, diciamo, senza cedere al volume facile verso il brand meno importante.
Chiaro.
che ci sono arrivate tantissime richieste, questo poi genera una richiesta, quindi siamo un po' the marketplace to be, come diciamo noi, e quindi ci fortunatamente ci vengono richieste, non tutti, e quindi ce li andiamo a cercare. Un po' di nomi noti sono abbastanza
facili da intercettare, insomma, noti, li conosci.
Perché un po' ogni tanto utilizziamo pure la I, non ti dico, cioè facciamo qualche domandina al nostro amico e ci tira fuori qualche brand nuovo, qualche cosa un po' più particolare. Se ci manca, che ne so, ci mancano i dolci austriaci o non so, le cose un po' particolari, cioè una nuance di una particolare categoria, però devo dire poi tutto il resto lo facciamo noi. Abbiamo dei city manager, le città, che sono delle persone un po' più grandicelle, tipo l'età mia, che quindi hanno vissuto, proprio sono clienti Cosa Porto e quindi sanno e utilizzano già quel brand.
Cosa Porto è cresciuta molto velocemente, fin da subito, è una cosa che ti aspettavi fin dall'inizio, è una cosa che ti ha un po' sorpreso? E poi ti faccio già anche l'altra domanda, tu citavi prima, se non sbaglio, come unica città all'estero Londra, è la prima di altre città all'estero o per il momento vi fermate lì?
Allora, Cosa Porto, la crescita di Cosa Porto è stata un po' organica e un po', diciamo, ahimè, purtroppo per tutti, inorganica da Covid, come dire, ovviamente no. Quindi noi siamo passati l'8 marzo 2020 a fare 50 consegne al giorno, l'11 aprile 2020, 2005. Cioè per 50 in un mese. E qui un po' forse i 17 anni nella famosa società di consulenza ci ha aiutato, perché anche il mio socio è... viene da lì, perché evidentemente avevamo costruito qualcosa che potesse reggere un po' all'urto, no? Quindi diciamo, processi, tecnologia come dei pazzi. Quindi quella è stata una crescita un po' ovviamente indotta, siamo cresciuti per opportunità, non per strategia, quindi sotto Covid noi facevamo di tutto, perché ovviamente ci consegnavamo la frutta. Figa del fruttivendolo fighetto di Milano, ma c'era quella di richiesta, certo. Il pane, poi abbiamo ristretto di nuovo perché siamo appunto una gift, che c'è. Quindi crescita, decrescita, la crescita del fatturato c'è stata sempre, nel senso che poi negli anni, andando ad affinare sempre di più l'offerta, abbiamo aumentato tanto lo scontrino medio, quindi meno volumi, più scontrino, quindi non il pane ma la candela di acqua di Parma, e così via. L'altra cosa che ci ha fatto crescere post-Covid, anche a fronte di meno volumi, è stato l'ingresso del B2B come cliente, quindi l'azienda. Quindi Barbara o appunto Giuseppe comprano da privati la torta per il compleanno della figlia, e poi in azienda, visto che il nostro target tipicamente è 35 app, alto spendente di un certo tipo, è molto probabile trovarci anche il C-level, il manager o l'imprenditore, che quindi ci porta anche in azienda per fare catering, coffee break, la regalistica di Natale, eccetera. E quello ci ha dato un boost pazzesco in termini di fatturato, quindi proprio transato, ma anche di sostenibilità economica, quindi del famoso EBITDA, del famoso margine, eccetera, eccetera. I due modelli però stanno bene insieme, B2C e B2B, perché se tu vedi i numeri di scontrino medio e marginalità dei due mondi, ovviamente il B2B la vince la grande, quindi vabbè, stacca tutto e fa solo azienda. No, perché abbiamo circa un 25% di clienti ibridi, quindi appunto ci vivono, quindi ci allungano il cosiddetto lifetime value del cliente, quindi permettono di
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
cioè di crescere bene, tra virgolette.
E quindi magari in alcuni casi sono anche dei processi che partono dal privato per andare verso il B2B, piuttosto che anche viceversa, magari il B2B che riceve all'interno della sua azienda i prodotti portati da Cosa Porto, lo vede, e quello anche marketing che poi ti porta a casa magari a usare il prodotto per i cavoli tuoi, per altre
assolutamente
attività. Quindi sono scambi positivi. Come descriveresti l'esperienza di acquisto ideale per un vostro cliente? Cioè, ti sei immaginato, immagino quando l'avete disegnato il prodotto, un'esperienza d'acquisto ideale, uno scontrino medio ideale? Qual è il tuo cliente desiderato?
Guarda, io me li vedo tutti gli ordini, tutti. Anche perché quello che dicevi tu prima è vero, cioè noi ce li andiamo a scovare dentro un ordine, cioè una quantità di informazioni che chiaro, veramente sto pensando di darli tutti veramente ad una I. Sì. Che ci aiuti, ma una quantità, ragazzi, che non avete idea. Mm-mm. Anagrafica del cliente, del consumo, del momento, della giorno, cioè tantissime, cioè un patrimonio infinito. E quindi, per esempio, quella transizione da C a B, da consumer a business, è molto guidata. Quando vedo Giuseppe Maier, chiocciola, nomeazienda.it, a parte c'è l'algoritmo, ce lo segnala, ma lì c'è un processo di onboarding del cliente completamente diverso. Se lui compra sopra 100 euro finger food e lo consegna alle 11, che fai? Te lo mangi a casa tua? Evidentemente è un ufficio, o piuttosto no, che, e quindi lì c'è un onboarding, un processo anche di CRM, di onboard telefonata, c'è proprio tutto un altro mondo. Mi sono dimenticato la domanda che hai fatto.
No, era la descrizione del processo ideale.
Scusate, l'ordine è perfetto, di Cosa Porto? Sì, esatto. Torta, fiori e champagne.
Okay.
Quindi proprio questa, diciamo, comodità, bellezza nel dire, oh, finalmente con un unico acquisto.
Okay.
Trovo i brand giusti, perché trovo la torta di il fiorista di Milano o di Roma, carino, perché lo conosco, eccetera, e ok, un bel champagne carino. Arrivano tutti insieme con un biglietto regalo scritto a mano, col fiocchetto sul packaging, in orario ovviamente, con un ragazzo o ragazza che ti citofona, sale, è educato, se sta facendo tardi ti avvisa, se non ti trova a casa ti chiama e trova una soluzione, portiere, negozio, eccetera, e quindi non è pacco buttato lì, e post vendita, quindi a chi riceve il regalo noi mandiamo un piccolo SMS,
okay,
che lui clicca e gli si apre una paginetta e può ringraziare chi gli ha fatto il regalo.
Oh, che carino.
Che riceve un WhatsApp carino e dice, grazie per il regalo.
Quindi diciamo,
non è soltanto un prodotto consegnato, chiaro, non chiaro, so come chiaro. Dire, cioè la cosa bella è, ve ne dico una stupenda, posso Vai. Dire ancora, però cioè, potrebbe scattare la lacrima, Covid,
okay,
quindi brutto. Mamma organizza per il figlio che compiva gli anni, ordina una torta a casa sua per il bambino, e ordina della stessa torta, ci chiede, mi sembra 7 o 8 fette. Quindi questa torta il pasticcere l'ha tagliata e l'abbiamo mandata a 7 o 8 amichetti del bambino.
Oddio.
Che in videoconference facevano il compleanno del bambino. Quindi tutti, cioè ho i brividi,
sto già per piangere.
Okay? Sì, quindi lui ha spento la lei ci ha chiamato, mentre mi ha chiamato, perché poi la senti io questa signora. Cioè, che cos'è un prodotto quello? No,
no, certo, certo.
Cioè,
certo.
Non è, poteva essere una torta di cioè, niente.
No,
e chiaro. Questi con la stessa fetta hanno fatto gli... Cioè, vabbè. quello, ok, adesso non perché c'è la parte Covid, cioè, però ce ne stanno tante, no? Alla festa della mamma, persone che stanno dall'altra parte del mondo, che gli mandano qualcosa, cioè...
Sì, ma è molto bello perché hai unito tante cose insieme, cioè hai unito un aspetto funzionale e tecnologico sicuramente interessante. Sfrutti, nel senso migliore del termine, tecnologia, quella cosa che hai detto prima degli SMS di ringraziamento è talmente banale che però è forte, no? Nel senso che... E poi, di nuovo, da brutto marchettaro, così Cassinelli non piange, c'è anche il fatto che stai allargando ovviamente il tuo mercato, perché quello che ha ricevuto questa cosa vede un servizio assolutamente più largo. Questa delle torte oggettivamente c'hai
sì, beh, è ovviamente c'è tutto il tema dell'esperienza, dell'emozione, che è pazzesco.
Quello regala emozioni, perché alla fine vogliamo arrivare lì.
Certo.
E anche in azienda, ragazzi, cioè se uno fa un bel catering fatto bene, con cura e quant'altro,
anche quello cambia, certo.
Anche quello cambia, cioè rimane comunque nel mood, no?
Stefano, nel vostro modello ovviamente stringere partnership esclusivi, quindi con brand di prestigio, è strategico per voi. Sì. Come siete riusciti a portare a bordo questi brand, a far sì che si affidassero a voi, soprattutto in una fase magari iniziale nel quale dovete lanciarvi sul mercato?
Mantenendo la promessa, Barbara. Quindi quando io andavo con la Vespetta da questi qui, non era ma quanto mi chiedi, la fila, commissione, eccetera, ma veramente mantieni la promessa che mi metti solo i migliori, detto che io sono il migliore, perché ovviamente poi la parola migliore è talmente così ampia e banale che ok, mi metti quelli del mio livello. Quindi non c'era una paura di concorrenza, c'era una voglia di affinità, di peer, come si dice in azienda, perché ovviamente, quindi io mi ricordo uno che mi disse: io ti guardo, se tu mi metti uno più barro, ma poi vabbè potrei andare avanti, se mi metti uno che non gradisco, io esco, tanto voglio dire, non mi cambi il business, non è un servizio. Però sai questo che è successo, Barba, e finisco, che questa cosa noi la stiamo utilizzando anche per noi. Quindi una buona parte dei ricavi adesso a noi arrivano dalla cosiddetta monetization o visibility. Qui riusciamo a vendere, ad esempio, degli spazi pubblicitari. Giuseppe, sai, da marchettaro, che fare out of home per un e-commerce non ci sarà nessun business plan che regge, case che regge. Non esiste. L'unica cosa è fare co-marketing, quindi prendere quello spazio e co-pagarlo insieme ad altri. E questi pagano perché gli metti accanto i panettoni buoni degli altri loro.
Certo.
E noi facciamo pubblicità di Cosa Porto con i panettoni, pagata da i brand, o copagata, e quindi è tutto virtuoso, perché loro danno brand awareness a noi, cioè ci portano ovviamente livello, e tra di loro anche.
Chiaro.
La visibilità sul sito e tutto quanto, quindi è veramente mantenere la promessa. Quindi per noi la selezione è veramente il must, e vi dico che ci sono arrivate richieste ovviamente di brand più industriali che ci avrebbero portato volumi così, ma poi il castello sarebbe un po'...
Certo, devi garantire che la, come dire, la percezione del marchio e del servizio rimanga comunque a un certo livello. E forse, e questa è la domanda delle domande, ma non te la faccio, se no andiamo troppo in là, è quanto uno possa poi effettivamente pensare di scalare. La verità che mi sento di dire, ma sono curioso cosa ne pensi anche tu, è che non è detto che scalare sia la scelta giusta. Cioè, ci sono anche delle dimensioni che ti portano a scalare con tempi diversi, senza uccidere il tuo modello, senza uccidere la tua cultura, e uno può accettare di avere tempi diversi e modi diversi per scalare, no? Non necessariamente bisogna andare verso le noccioline, insomma.
Non siamo mai nati per diventare Amazon, cioè siamo nati coscienti di questo. Così rispondo anche a una domanda a cui non ho risposto di Barbara. Sicuramente la città grande, Londra, è la prima e non l'ultima, quindi abbiamo trovato questo terreno dove il cliente deve essere di un certo tipo, dove ci deve essere business, quindi aziende sostanzialmente, e quindi non siamo da crescita geografica a Forlì, con tutto il rispetto, o altre, ma sarà Londra, Madrid, Parigi, New York, Miami, San Paolo. No, questo.
Certo.
La scala, appunto, non è da billion, non è da unicorn, ok? Diciamocelo. Ma noi vogliamo lucidare questa benedetta perlina, che ci piace tanto, che comunque cresce un pochino, ma deve essere molto bella, molto netta, per diventare qualcosa che, come dicevi tu, da un nome regala emozioni o gift tech, poi diventi una realtà che poi può prendere una strada di crescita, magari appunto non indipendente. Insomma.
Chiaro, chiaro, chiaro. E qui poi probabilmente ci rivedremo fra un paio d'anni per vedere cosa è successo, ma io intuisco qualcosa. Dottor Manini, le faccio l'ultima domanda, che è la domanda di brief, e provo a collegare un po' di puntini di quello che ci siamo raccontati in questa chiacchierata. Dunque, di solito la domanda è questa: se dovessi dare un debrief al giovane Stefano, lo Stefano di qualche anno fa, magari che iniziava a lavorare nella consulenza e dicendo, quale sarebbe quel debrief? Ma io ti aggiungo anche un altro pezzo, e cioè... l'avresti fatto prima, ora che hai provato l'esperienza della startup? Cioè, avresti voglia di recuperare qualche anno per farlo prima, o credi che sia arrivato il momento giusto questa esperienza?
No, credo sia arrivato al momento giusto, Giuseppe. Mi sono portato e ancora mi porto dentro tanto di quello che ho fatto prima. Cioè, ci rivedo tantissimo, ci rivedo tanti errori, ci rivedo tanti capi, a capi o manager iniziali, eccetera, che giudicavo detti odiosi, ma non è così, stavano facendo il proprio lavoro e ho sbagliato tantissimo, però probabilmente quei 20 anni di esperienza prima mi hanno aiutato. Però c'è una cosa strana, Giuseppe, stranissima, che io comunque di natura ogni 4-5 anni cercavo un ciclo professionale, aziendale, Ironman, poi ho smesso, poi e qui sto ciclo non finisce, cioè mi piace proprio, mi piace tutti i giorni, mi vedo gli ordini tutti i giorni, non perché non ho niente da fare, ahimè, ma perché proprio, cioè io chiamo i clienti, a parte che ci trovo cose, ma proprio mi piace capire le storie loro, ma non per farmi gli affari loro, proprio per continuare
per capire
a
meglio
con me. Dentro,
sì, esatto, sì. E capire meglio come servirli. Quindi... E prova a darci allora una risposta telegrafica al cosa diresti al giovane Stefano? Cosa diresti al giovane Stefano che inizia a lavorare nel mondo della consulenza, magari?
Beh, fai l'imprenditore tutti i giorni. Cioè, prova a sentirti tua questa attività, anche se, come si diceva, fai le fotocopie, non si fanno più. Falle nel migliore di modi. Capisci che c'è dietro quel processo e mettici un pezzettino alla volta. Qui sono tutti mattoncini, un giorno dopo l'altro.
Bello. Stefano, grazie mille per il tuo tempo, è stato super piacevole capire qualcosa di più di cosa porto. Ovviamente grazie per aver condiviso
con te. Grazie, esatto, è stato bello.
Ma poi abbiamo sempre una cena aperta con Stefano, per cui prima o poi a Milano ci fermiamo anche con Barbara.
Ti devo parlare di Gift GPT.
Oh,
sta andando, eh.
Hai raccolto la mia attenzione.
Assolutamente.
Grazie ancora Stefano,
ciao.
A presto.
Grazie, bocca al lupo per tutto.
Ciao.
E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Stefano Manili per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca, Silvia, Lo Iacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, e Matteo Virelli, il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcastori e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe.
Ciao Barbara. Molto ASMR questa chiusa. Ciao Barbara.
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.